delle meraviglie. In cammino per l'Italia. La Basilica di San Vitale a Ravenna, raccontata da Andrea Augenti.
Ravenna è una città molto ricca di monumenti che appartengono tutti a uno stesso periodo, cioè i primi secoli del cristianesimo. È stata definita una capitale cristiana. Camminare per Ravenna significa imbattersi quasi a ogni angolo in basiliche, chiese di vario tipo, decorate con affreschi, con mosaici soprattutto, ma all'interno di questo patrimonio così ricco c'è quella che veramente possiamo definire una meraviglia. Un po' appartata rispetto a tutte le altre chiese, a un angolo marginale della città, si può raggiungere attraverso un viale circondato da prati ed è la chiesa di San Vitale. La chiesa di San Vitale è una specie di scrigno molto prezioso, austero al di fuori, un'architettura che all'esterno si coglie soltanto parzialmente, è fatta molto di spigoli perché si tratta di una pianta d'ottagono, ma è un'architettura che entrando all'interno ci rivela particolari straordinari e una unicità, un edificio molto particolare, molto speciale in un panorama completamente diverso. Ravenna è un luogo speciale, è un luogo molto diverso da molte altre zone d'Italia, da molte altre città d'Italia, perché è un luogo che, diciamo, ancora la sua identità soprattutto a un periodo particolare della storia, che è l'età cosiddetta tardo-antica, cioè il periodo a cavallo tra la fine dell'impero romano e l'inizio del Medioevo. Questo è il periodo d'oro di Ravenna, sto parlando soprattutto del V e del VI secolo, è il periodo in cui Ravenna diventa capitale per ben tre volte, perché prima viene scelta come capitale dall'impero, dagli imperatori, in particolare da Onorio, e qui siamo all'inizio del V secolo. Poi, dopo la caduta dell'impero, viene scelta per una seconda volta come capitale da un nuovo regnante, cioè da re Teoderico, il re degli Ostrogoti. E finito il regno degli Ostrogoti, nel 540 Ravenna viene presa dall'esercito bizantino e diventa, di lì a poco, quando finirà la guerra tra Goti e Bizantini, la città più importante d'Italia, in qualche modo diciamo la capitale o se volete il capoluogo di una provincia dell'impero, la provincia d'Italia. Tutta questa sequenza di regni e tutte queste scelte ripetute di Ravenna come capitale hanno fatto sì che Ravenna abbia accumulato al suo interno un patrimonio incredibile di monumenti. Ravenna ha una concentrazione di monumenti che sono stati riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità di 8 unità, che è veramente una cifra enorme rispetto alla media. E dicevo, è un luogo speciale, un luogo particolare, perché appunto Ravenna vede la sua età migliore e nell'epoca in cui invece tutto il resto dell'Italia comincia a sentire la difficoltà della caduta di un impero che aveva visto i romani protagonisti, i romani padroni del Mediterraneo, e Roma diventa una città di secondo piano e invece Ravenna balza alla ribalta come centro più importante. Ecco, questo fa sì che Ravenna oggi sia molto nota e molto visitata per tutte queste chiese, tutti questi edifici che poi all'interno sono molto riccamente decorati con colonne, capitelli, sculture e soprattutto con i mosaici. I mosaici che sono forse l'elemento più famoso, più caratterizzante. Detto questo, le chiese appunto famose sono molte, sono importanti, ma tra tutte svetta San Vitale. San Vitale, dove siamo ora, è un luogo un po' appartato, ma è un luogo fondamentale della memoria di Ravenna, è un luogo che i ravennati sanno comunque che è lì e magari anche se non la frequentano molto sono tranquillizzati da questa presenza in questo angolo della loro città. Da fuori è un'architettura abbastanza austera, si arriva da un piccolo vialetto in mezzo a prati verdi. In realtà da subito ci accorgiamo che, insomma, ci sono indizi che ci parlano del fatto che stiamo entrando in una zona antica della città, in particolare questa concentrazione di sarcofagi antichi. Fuori c'è una sorta di museo dei sarcofagi, sono sarcofagi soprattutto di V e di VI secolo, alcuni anche più antichi riutilizzati. E poi si arriva di colpo di fronte a questo edificio pieno di spigoli, fin da fuori si vede, molto austero, pieno di spigoli, perché in realtà l'architettura è quella di un ottagono principalmente, e ci colpisce anche questa presenza di mattoni che costituiscono appunto l'ossatura portante dell'edificio stesso. La luce cambia perché è vero che il luogo è ricco di finestre anche ampie, ma le finestre sono fatte come dovevano essere in antico, cioè con griglie che reggono lastre molto sottili di alabastro, che rendono la luce molto soffusa, e si nota subito comunque che la struttura è leggermente meno illuminata al centro di quanto non lo è poi nel presbiterio, che è la zona più importante della chiesa stessa. Ma la cosa che balza subito agli occhi è appunto proprio la tipologia della struttura. Si tratta di un edificio che ha un nucleo centrale fatto a ottagono, una pianta ottagonale, che è coperto da una volta, e questa volta è sostenuta da 8 grandi pilastri che sostengono degli arconi. E poi si nota anche che ci sono in realtà 2 zone sovrapposte, con un corridoio e in alto con una galleria, quello che in termini tecnici si chiama un matroneo, e queste zone sovrapposte circondano appunto il nucleo centrale. Ci sono nicchie su ogni lato, scandite da coppie di colonne, e poi c'è il lato principale, che è quello del presbiterio. Il presbiterio, che è una sorta di quadrato allungato che termina con un'abside, che proprio è il punto focale di tutta questa architettura. Quindi, alla fine, riassumendo, possiamo dire che si tratta di una pianta ottagonale a doppio guscio, che è una tipologia architettonica molto rara in Italia, quasi inesistente, a parte San Vitale. È una tipologia architettonica che trova delle radici in Oriente, e in particolare l'architettura più simile è quella della chiesa dei Santi Sergio e Bacco a Costantinopoli, a Istanbul. Come mai questo confronto così importante con una chiesa dell'Oriente? Allora, la chiesa di San Vitale, noi sappiamo, fu realizzata intorno ai decenni centrali del VI secolo. Furono coinvolti ben 4 vescovi di Ravenna, a partire dal 522. Il vescovo a cui si attribuisce la prima idea è il vescovo Ecclesio, che è vescovo dal 522 al 532, ma molto probabilmente la struttura fu cominciata in seguito, proprio dopo il 540, cioè la data in cui i bizantini si impadroniscono della città di Ravenna. Sappiamo per certo che Ecclesio fu mandato da re Teoderico a Costantinopoli insieme ad altri delegati, ma è molto probabile che in quell'occasione abbia potuto vedere la chiesa dei Santi Sergio e Bacco, che era quasi terminata in quel momento, e quindi che sia tornato con un'idea molto forte di realizzare una struttura simile. Per realizzare questa struttura, però, l'arcivescovato di Ravenna chiama in causa un altro personaggio, un personaggio che in questa struttura è presente moltissimo, ed è Giuliano l'Argentario. Giuliano l'Argentario era un banchiere e investe nella Basilica di San Vitale 26.000 solidi d'oro, che è una cifra veramente notevole per l'epoca. Investe in questa basilica e investe in altre basiliche. Questo Giuliano è un rappresentante della società locale, che tiene moltissimo all'immagine della sua città, e la accresce costruendo, finanziando chiese come questa, come Santa Apollinare in Classe e come San Michelina Fricisco, che è una chiesa oggi trasformata in negozio nel cuore di Ravenna. Allora, la chiesa in realtà nasce sul luogo che si riteneva il luogo del martirio di San Vitale, cioè questo santo in realtà venuto da Milano a Ravenna e martirizzato a Ravenna perché la leggenda narra che avesse aiutato un martire, avesse accudito un martire nell'ora estrema della sua morte. Quindi martirizzato a sua volta, e al di sotto del pavimento di San Vitale è stato trovato un mosaico di cui resta una piccola parte che è appoggiata a una delle pareti della chiesa, ed è una zona di pavimento a mosaico con svastiche intrecciate tra loro, con intrecci di altro tipo molto colorati e con un pannello dove c'è un cantaros, un recipiente circondato da pavoni e da quaglie. Quindi una scena, ricordiamo che il pavone è un emblema della risurrezione nella simbologia cristiana. Quindi originariamente qui c'era questo sacello, questo piccolo monumento che celebrava il martirio di Vitale, e solo successivamente si decide che il santo va venerato in maniera adeguata con questa grande chiesa a pianta ottagonale. Un altro elemento che colpisce sono le decorazioni a scultura. È una chiesa molto ricca, è una chiesa che presenta pannelli di marmo di varia natura, di marmo cipollino, di marmo proconnesio, con tutte le venature a vista che ornano, foderano i pilastri in muratura. E poi abbiamo le colonne e capitelli di vario tipo, con decorazioni anche floreali, e tutte queste colonne sono sicuramente di importazione, di questo siamo certi. Su alcune di loro, questo è importante perché l'archeologia lavora molto sul dettaglio, quindi si è lavorato a cercare questi indizi, su alcune di loro ci sono delle sigle che dimostrano che queste colonne sono state scolpite e sono probabilmente provenienti da Costantinopoli, ma noi del resto sappiamo molto bene che esisteva un commercio molto fiorente di marmi tra l'Oriente e l'Occidente, e il ritrovamento di una nave affondata al largo della Sicilia a Marzamemi che aveva all'interno un'intera basilica, cioè colonne, capitelli, il pulpito pronti per essere montato, lo dimostra in maniera assolutamente incontrovertibile. Una cosa che tengo a dire è che l'occhio dell'archeologo, come sono io, quando entra in un luogo come questo è costretto a fare una sorta di smontaggio virtuale, perché in realtà la basilica, come tutte le chiese, ha avuto una vita lunga, ha subito molti restauri, ha subito anche molte aggiunte, e in età moderna la sua cupola è stata decorata con affreschi nel corso del 1700, e questi affreschi non c'entrano assolutamente niente con la struttura originale, perciò ogni volta che io entro qua procedo a questo smontaggio virtuale che mi permette di immaginare una San Vitale completamente bizantina dell'età di Giustiniano, ma invece appunto ci sono queste aggiunte successive. Adesso siamo entrati all'interno del presbiterio, questa zona allungata che è proprio il punto focale di tutta la basilica. Ci sono ai lati due coppie di colonne, ma prima di questa zona dove anche grazie al restauro è stato ripristinata un po' l'aspetto originario della basilica, che ha quindi alla base dell'abside delle tarsie marmoree, cioè il cosiddetto opus sectile come lo chiamavano i romani, cioè elementi in marmo intagliati a formare dei disegni, in particolare dei grandi dischi di porfido rosso con cornici geometriche. Beh, sulla destra e sulla sinistra ci sono due monumenti creati nel 1600, e questo è molto interessante perché questi monumenti sfruttano dei rilievi molto più antichi, li incorniciano, ci sono delle sculture che li riprendono, ma il fuoco di questi due monumenti sono questi rilievi con putti, questi putti che si trovano davanti a due troni vuoti che sono i troni di Nettuno. Questo è in realtà faceva parte di un monumento molto più ampio, molto più grande, dell'età di Claudio molto probabilmente, di cui ci sono sparsi in giro per l'Italia e non solo per l'Italia, nei musei di Venezia, di Firenze, al Louvre e altrove. Questo era un monumento che era molto probabilmente la cosa più simile alla Rapacis che troviamo fuori di Roma. È un grande altare celebrativo che è stato probabilmente costruito a Ravenna nel 43 d.C., cioè in occasione della venuta a Ravenna di Claudio, che rientra vittorioso dopo aver conquistato la Britannia. Quindi ci sono putti con il trono vuoto, e qui la cosa interessante è che allo stesso tempo, in questa maniera, la chiesa nel 1600 diventa anche una sorta di museo delle antichità della città. Però attenzione, perché questi rilievi in realtà hanno anche una possibile interpretazione cristiana, cioè il trono vuoto, che sarebbe per Nettuno originariamente, in realtà viene in qualche modo risignificato come il trono vuoto di Cristo in attesa del secondo avvento, che è una raffigurazione molto tipica dell'iconografia cristiana. Ma è sicuramente il cuore della chiesa è costituito dai famosi mosaici dell'abside. Già sulla destra e sulla sinistra ci sono raffigurazioni molto articolate, con offerta di Isacco, sacrificio di Abramo, i tre angeli che sono venuti ad annunciare la nascita del figlio ad Abramo, e dall'altra parte c'è Melchisedec che offre pane e vino. Quindi qui abbiamo tutta una serie di scene che devono ricordare l'Eucaristia, quindi sono collegate al fatto che siamo accanto all'altare. E poi c'è una volta particolarmente decorata, anche qui con echi dell'antico, con angeli che sorreggono una specie di scudo al centro dove c'è l'agnello mistico, e il tutto tra girali di acanto popolati di bestie. E questo è un motivo ripreso dall'antichità. Nell'abside invece c'è Cristo Cosmocrator, Cristo seduto sul globo, un globo di un azzurro molto acceso, che in una mano tiene il rotolo che potrà essere aperto solo dall'agnello al momento dell'apertura del settimo sigillo, e nell'altra tiene la corona del martirio che sta offrendo proprio a San Vitale, il santo che è raffigurato con abiti militari, essendo lui appunto un militare di alto rango. E attenzione, perché Vitale può accogliere un oggetto dalle mani della divinità soltanto con le mani velate, infatti tiene un lembo della veste sulle mani, pronto a ricevere la corona del martirio, mentre a destra Ecclesio, il vescovo committente, offre a Cristo il modellino della chiesa, cioè proprio una miniatura della chiesa. Vediamo molto bene l'ottagono con la cupola. In basso, sulla destra e sulla sinistra, ci sono due pannelli, uno con raffigurazione di Giustiniano e del suo seguito, e Giustiniano sta offrendo un grosso bacino in metallo prezioso, e ci sono funzionari, militari, e ci sono tutta una serie di personaggi sulla cui identificazione si discute, e accanto a lui c'è il vescovo Massimiano, che è il vescovo sotto il quale la basilica è stata terminata, e consacrata, mentre a destra c'è il corteo di Teodora che sta offrendo un calice alla chiesa. Questi sono dei doni che si danno al momento della consacrazione, e quindi è un'occasione molto solenne. Tra l'altro è molto interessante il fatto che nella raffigurazione del corteo di Teodora c'è uno dei funzionari che sta scostando una tenda e crea una sorta di apertura spaziale, insomma aggiunge profondità alla scena. Teodora probabilmente è affiancata da due sue sorelle, quindi questa è proprio una raffigurazione della famiglia imperiale. Alla fine, che cos'è che ci stanno dicendo i mosaicisti di San Vitale? Questo è un tributo della città all'imperatore, anzi alla sua intera famiglia. L'imperatore Giustiniano e Teodora, con tutti i loro familiari, con tutti i funzionari più stretti della corte, che offrono doni alla chiesa di San Vitale. Quindi qui un po' il cerchio si chiude. Giuliano e i vescovi di Ravenna finanziano, sovrintendono la realizzazione di questa grande chiesa, così diversa da tutte le altre, così legata a una tradizione architettonica soprattutto orientale, e la offrono offrono all'imperatore, che in cambio offre doni. C'è un film poco visto, un film peplum che in Italia ha girato poco, che si chiama La calata dei barbari, dove alla fine, è un film sulla guerra tra i Goti e i Bizantini, dove alla fine della vicenda c'è una sequenza in cui Orson Welles, che è in persona Giustiniano, è dentro San Vitale e guarda i mosaici che lo raffigurano. Questo è un film un po' particolare che si chiude con un colossale falso storico, perché in realtà noi sappiamo che Giustiniano qui e Teodora non ci sono mai venuti, ma li abbiamo lo stesso, li abbiamo in effigie nei mosaici. Io direi che ci sono svariati motivi per cui vale la pena di vedere questo luogo, di sostarci e di lasciarsi un po' prendere da questa architettura così particolare, ma innanzitutto è davvero unica, e questo pensate che lo dice anche Agnello Ravennate, che è un sacerdote che nel IX secolo scrive la raccolta delle vite degli arcivescovi di Ravenna, il Liber Pontificalis di Ravenna. Dice proprio che non esiste in Italia una chiesa simile, né per architettura e né per arte, in qualche modo si può tradurre in questa maniera. E questo è vero, in giro per l'Italia e anche a Ravenna non vedrete mai un'architettura di questo genere, un'architettura dove c'è questo intreccio così delicato e forte allo stesso tempo tra volumi, articolazione degli spazi e luce, una luce che entra ed esce con grande facilità e fa risaltare sculture, mosaici. Quando, devo dire che quando adesso c'è l'impianto legato all'inserimento delle monete, ma quando si accendono le luci nel presbiterio e i mosaici vengono illuminati dalla luce artificiale, beh, tutto questo veramente raggiunge livelli di splendore difficilmente raggiunti altrove. Questa architettura è straordinaria anche perché va messa nel contesto storico della sua epoca, e allora non solo qui abbiamo un'architettura che viene dall'Oriente e viene travasata all'interno della provincia d'Italia, ma pensate che dal VI secolo in avanti fino all'età di Carlo Magno niente del genere verrà realizzato in Occidente. E qua è molto interessante perché in qualche modo esiste una sorta di rimbalzo tra territori ideologici delle città, per cui Costantinopoli influenza Ravenna e Ravenna finirà per influenzare Carlo Magno e quindi Aquisgrana. Quindi da qui l'architettura orientale trasmigra verso il nord Europa, e questo anche è qualcosa che rende questo luogo davvero speciale. Io dicevo all'inizio, questo è un luogo che i ravennati, anche se magari non ci vengono tanto perché, ripeto, non è poi neanche tanto centrale, ma sono contenti che sia qui, fa parte della loro identità sicuramente. Allora, io ho il piacere di avere il mio posto di lavoro praticamente a 100 metri da qui, e quello che posso dirvi è che almeno un paio di volte l'anno io vengo a vedere questa chiesa, perché entrare qui dentro procura delle sensazioni che non hai altrove da nessun'altra parte, e hai il piacere di intrattenere un rapporto continuo con le architetture antiche, e anche questo, e anche poter entrare e farsi soltanto prendere dalla meraviglia di questo luogo. O è anche alternativamente entrare, per me che sono un archeologo, e soffermarmi su alcuni dettagli, come possono essere appunto la forma dei mattoni, che sono dei mattoni particolari che ci sono solo in alcune chiese di Ravenna, che sono proprio tipici di questo periodo, oppure le sigle di cui abbiamo parlato all'inizio, e quindi soffermarsi sui dettagli, perché alla fine il lavoro dell'archeologo è anche questo, è un lavoro che si gioca molto sul livello del dettaglio. E proprio perché l'archeologia è molto attenta al dettaglio, in particolare ai dettagli costruttivi, oltre che a quelli delle decorazioni, è importante sottolineare il fatto che San Vitale è realizzata interamente, nella sua fase di VI secolo, con questi mattoni molto allungati, mattoni dal colore classico rosso, rossiccio, e sono tra l'altro affogati in letti di malta molto spessi. Tutto è abbastanza armonico, rende le murature molto gradevoli alla vista e le rende molto diverse da tutti gli edifici che vengono costruiti in Italia in questo periodo, che sono in genere invece costruiti con mattoni recuperati da strutture più antiche. Invece questa è una produzione ex novo. Questi mattoni sono stati usati in tutte le costruzioni volute da Giuliano l'Argentario, che quindi, ripeto, sono San Vitale, Santa Apollinare in Classe, San Michele in Africisco, e per questo motivo a lungo sono stati chiamati mattoni giulianei. Sono dei mattoni molto sottili e molto lunghi, misurano quasi mezzo metro l'uno, e in realtà oggi abbiamo capito che è sbagliato chiamarli mattoni giulianei, perché sono stati poi ritrovati anche in altri edifici rispetto ai quali sappiamo che Giuliano proprio non ha avuto nessun ruolo. Quindi sono molto semplicemente i mattoni che si usavano per costruire a Ravenna in questo periodo. Dovete pensare che l'industria del mattone, l'industria della produzione del mattone, è un'industria che praticamente muore al tempo di Teoderico, non si costruisce più così tanto, però da allora in avanti fino al XII secolo sporadicamente qua e là in giro per l'Italia abbiamo delle piccole rinascite di questa industria ad hoc, cioè per costruire edifici specifici. E questo a Ravenna però nel suo momento d'oro succede per una serie di edifici molto più ampia di quanto non succeda fuori. Ma prima di uscire e lasciare San Vitale c'è ancora un'ultima cosa di cui bisogna parlare. È una testimonianza molto importante del passato, è una testimonianza che risale a circa un centinaio di anni dopo la costruzione della basilica, una basilica che fu poi usata anche come luogo di sepoltura da parte soprattutto dei membri più influenti della società ravennate. E sto parlando in particolare di un sarcofago più antico, un sarcofago riutilizzato per la sepoltura di un esarco, cioè del governatore della provincia d'Italia che aveva il suo palazzo a Ravenna. Questo esarco muore più o meno intorno alla metà del VII secolo e si chiamava Isacio ed era un armeno. Sul coperchio di questo sarcofago c'è una lunga iscrizione in greco che dice: giace qui colui che fu condottiero dell'esercito e che per 18 anni preservò incolumi Roma e l'Occidente per i tranquilli sovrani. Isacio, sostegno degli imperatori, grande gloria di tutta l'Armenia, discendente com'era da gloriosa stirpe armena. E poi va avanti. E questo sarcofago, che sui lati porta raffigurazioni cristiane tipiche, come ad esempio l'offerta dei magi alla Madonna e al bambino che le sta in braccio, questo sarcofago ci parla in realtà non soltanto di Isacio e di una Ravenna in mano ai bizantini, ma ci parla di qualcosa di più, ci parla del fatto che Ravenna in quei secoli, tra il IV, V, VI, VII, fu una città profondamente multietnica, una città dove convivevano armeni, ebrei, greci, africani, perché Ravenna era in realtà un grande porto. Ravenna trovava in classe il suo porto più importante ed era un luogo di incontro, un luogo di incontro di genti e di culture. E al tempo di Teoderico noi sappiamo molto bene che questo fu una sorta di laboratorio di tolleranza, in cui comunità molto eterogenee tra di loro, e qua io immagino che camminare per Ravenna significasse sentire una babele di lingue, queste comunità convivevano l'una accanto all'altra. Questa direi che è una bella lezione che ci offre la storia di Ravenna, una lezione di cui dovremmo far tesoro anche noi ancora oggi soprattutto.
Meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. La Basilica di San Vitale a Ravenna, raccontata da Andrea Augenti. Il podcast di questa puntata è disponibile sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.